Capitolo decimo. Come il signor Rodolfo Nickleby provvedesse alla nipote e alla cognata. La seconda mattina dopo la partenza di Nicola per il Yorkshire, Caterina Nickleby se ne stava, nello studio della signorina Lacrivi, seduta in una poltrona scolorita e sollevata su un trono molto polveroso, a posare per il ritratto al quale la pittrice era occupata. Mirando alla perfezione di questo ritratto, la signorina Lacrivi aveva portato di sopra il quadro della mostra, che sarebbe stata meglio in grado di infondere nella fisionomia dipinta della signorina Nickleby quella tinta brillante di carne di salmone da lei originalmente scoperta facendo il ritratto di un giovane ufficiale che figurava nella stessa mostra. Una tinta considerata dai principali amici e clienti della signorina Lacrivi, qual era, infatti, un'assoluta novità artistica. «Ora credo d'averla trovata», disse la signorina Lacrivi. «La sfumatura precisa sarà certo il più bel ritratto che mi sia mai riuscito di fare». «Certo, è la vostra abilità che lo fa bello», rispose la signorina Caterina con un sorriso. «No, no, non ti permetto di dir così, cara», soggiunse la signorina Lacrivi. «È in verità un soggetto tanto grazioso, benché naturalmente un po' dipenda dal modo di trattarlo». «E non poco», osservò Caterina. «Veramente, cara, in questo hai ragione», disse la signorina Lacrivi. «In generale hai ragione, ma in questo caso non ti permetto di dire che abbia tanta importanza. Oh, le difficoltà dell'arte, cara, sono grandi». «Deve essere così, non ne dubito», disse Caterina, secondando la sua buona amica. «Sono di là di qualunque idea che tu possa averne», rispose la signorina Lacrivi. «Tra il far risaltare gli occhi come meglio si può, il non ingrossare possibilmente i nasi, correggere le teste e levare assolutamente i denti, non si ha idea del lavoro che una piccola miniatura può dare». «Quel che vi pagano appena vi compensa», disse Caterina. «Neppure la metà del lavoro si compensa, questa è la verità», rispose la signorina Lacrivi. «E poi la gente rimane così poco soddisfatta ed è così poco ragionevole che 9 volte su 10 non mette proprio conto di dipingerla. A volte qualcuno dice: «Oh, come mi avete fatto seria, signorina Lacrivi!» E certi altri: «Ah, signorina Lacrivi, perché con quel sorriso?» Quando la vera essenza d'un buon ritratto sia che esso o deve essere serio o sorridente, se deve essere un ritratto.
«Davvero?»
disse Caterina con un sorriso.
«Certo, cara, perché quelli che vengono a posare sono dell'una e dell'altra maniera», rispose la signorina Lacrivi. «Guarda l'Accademia Reale. Tutti quegli splendidi ritratti di signori in sottoveste di velluto nero, col pugno ripiegato sui tavolini rotondi o sui piani di marmo, sono seri, sai. E tutte le signore che si divertono coi parasoli o coi cagnolini o coi bambini, è la stessa regola in arte, solo l'oggetto varia. Sono sorridenti. Infatti», disse la signorina Lacrivi, abbassando la voce fino al bisbiglio confidenziale, «vi sono soltanto 2 stili nella dipintura dei ritratti, il serio e il sorridente. E noi usiamo quello serio per la gente che ha una professione, tranne qualche volta per gli attori, e il sorridente per le signore e i signori che non si curano tanto d'avere un'aria di saggezza». Caterina sembrava molto divertita da queste informazioni e la signorina Lacrivi continuava a dipingere e a parlare con immutabile affabilità. «Quanti ufficiali dipingete?» disse Caterina, approfittando d'una interruzione del discorso e guardando in giro. «Quanti che, bambina?»
chiese la signorina Lacrivi, levando gli occhi dal lavoro.
«Ah, sì, ritratti di fantasia. Sai, non sono militari veri».
«No,
che Dio ti benedica, no, naturalmente. Impiegati soltanto e simili altre persone che prendono a nolo una giubba da militare per farvisi dipingere e la mandano qui in una valigia. Alcuni artisti», disse la signorina Lacrivi, «posseggono una giubba rossa e caricano il conto di 7 scellini e mezzo in più per il nolo e il carminio, ma io non faccio così perché non è giusto». Ergendosi, come molto orgogliosa di non ricorrere a simili esche per acchiappare i clienti, la signorina Lacrivi si applicò più intenta al suo compito, levando solo il capo di tanto in tanto per guardare con indicibile soddisfazione qualche pennellata data in quel momento, e a volte lasciando comprendere alla signorina Nickleby su quale allineamento particolare lavorasse proprio allora. «Non perché», essa osservò espressamente, «tu debba falsarlo, cara, affinché io lo dipinga, ma perché è nostro costume qualche volta di dire ai clienti dove siamo arrivati, così che se hanno, sai, qualche espressione particolare che vogliono far ritrarre, possano in quell'istante assumerla. E quando, disse la signorina Lacrivi dopo un lungo silenzio, cioè l'intervallo d'un minuto e mezzo, e quando tu aspetti di vedere di nuovo tuo zio? Non saprei, ma aspettavo di vederlo prima d'ora, rispose Caterina. Spero presto, perché questo stato di incertezza è peggiore di qualunque cosa. Immagino che abbia molti denari, no? Chiese la signorina Lacrivi. È ricchissimo, ho sentito dire, soggiunse Caterina. Non so perché, ma io lo credo. Oh, sta pur sicura che è così, se no non sarebbe così burbero, osservò la signorina Lacrivi, che era una strana mescolanza di acume e di semplicità. Quando un uomo è un orso, in generale non dipende da nessuno. Le sue maniere sono ruvide, disse Caterina. Ruvide, esclamò la signorina Lacrivi. Di fronte a lui un porcospino è un letto di piume. Non ho mai incontrato un vecchio di legname così duro. Nei modi soltanto, credo, osservò timidamente Caterina. Egli ebbe qualche delusione da giovane, mi sembra d'aver appreso, o qualche disgrazia che gli ha inacidito il carattere. Mi dispiacerebbe di pensar male di lui, prima d'esser certa che lo meriti. Bene, tu parli saggiamente, osservò la pittrice di miniature, e mi guardi il cielo dall'essere io la cagione di farti pensare male. Ma ora, non potrebbe egli delicatamente fare a te e alla tua mamma qualche piccolo assegno che vi permetta di star senza pensieri finché tu non ti mariti, e che dopo rappresenti per la tua mamma una piccola fortuna? Che gli farebbero, per esempio, un centinaio di sterline all'anno? Non so che cosa gli farebbero, disse Caterina con energia, ma a me farebbero male, perché piuttosto vorrei che accettarle. Dici? Esclamò la signorina Lacrivi. Dipendendo da lui mi amareggerei tutta la vita, disse Caterina. Andar per elemosina sento che mi degraderebbe di meno. Ecco, esclamò la signorina Lacrivi. Questo, di un parente di cui tu non vuoi che un estraneo parli male? Confesso, cara, che mi sembra abbastanza strano. Forse sì, rispose Caterina parlando con più dolcezza. Son certa anzi che deve sembrar strano. Io intendo soltanto dire che con i miei sentimenti e i ricordi dei tempi felici non potrei sopportar di vivere per la generosità altrui. Non particolarmente di lui, ma di chiunque. La signorina Lacrivi fissò intenta la compagna come se dubitasse che fosse proprio Rodolfo Nickleby l'oggetto di quell'antipatia. Ma vedendo che la piccola amica era angosciata, non disse altro. «Io gli ho chiesto soltanto», continuò Caterina, alla quale sgorgavano le lacrime, «che voglia scomodarsi tanto, per amor mio, da mettermi in grado, con una sua raccomandazione, di guadagnarmi il pane e di farmi rimanere con mia madre. Dipenderà dalla sorte del mio caro fratello, se mai noi saremo un'altra volta felici. Ma se lo zio farà quello che gli ho chiesto e Nicola ci dice soltanto che sta bene e allegro, io sarò soddisfatta». Quando ella cessò di parlare, vi fu un fruscio dietro il paravento che stava fra lei e la porta, e qualcuno picchiò sul legno. «Entri, chiunque sia!» esclamò la signorina Lacrivi. L'apostrofato obbedì, e facendosi subito innanzi, scoperse niente meno che la persona e i lineamenti dello stesso signor Rodolfo Nickleby. «Vostro servo, signore mie!» disse Rodolfo guardando a turno l'una e l'altra. «Stavate parlando così forte che non potevo farmi sentire». Quando aveva un ringhio più che tristo annidato in cuore, quell'uomo di affari ricorreva al gioco di nasconder quasi gli occhi per un istante sotto le folte dense sopracciglia e poi di mostrarli in tutta la loro acutezza. Siccome egli allora fece quell'atto e cercò di spegnere il sorriso che gli separava le sottili labbra compresse, raggrinzandogli le brutte rughe intorno alla bocca, le due donne si sentirono certe che, se non tutta, parte della loro recente conversazione era stata ascoltata. «Son venuto dritto qui, quasi certo di trovartici», disse Rodolfo volgendosi alla nipote e dando uno sguardo di disprezzo al ritratto. «È questo il ritratto di mia nipote, signora?» «Sì, signor Nickleby», disse la signorina Lacrivi con aria leggera, «e sia detto fra noi, signore, sarà anche un bel ritratto, nonostante lo dica io». «Non vi disturbate a mostrarmelo», esclamò Rodolfo allontanandosi. «Io non capisco le rassomiglianze. State per finirlo?» «Ebbene sì», rispose la signorina Lacrivi, guardandolo con l'estremità del pennello in bocca. «Altre due sedute? «Fatele subito, signora», disse Rodolfo. «Posdomani essa non avrà più tempo di oziare in codeste sciocchezze. Il lavoro, signora, il lavoro. Dobbiamo lavorare tutti. Avete appigionato il vostro appartamento, signora?»
«Non ho ancora messo il cartello, signore».
«Mettetelo subito, signora. Alla fine di questa settimana esse non ne avranno più bisogno, o se ne avranno bisogno, non potranno pagarlo. Ora, cara, se sei pronta, non perdiamo più tempo».
Con una vernice di gentilezza che gli stava peggio dei suoi soliti modi, il signor Rodolfo Nickleby fece cenno alla signorina sua nipote di precederlo e, inchinandosi gravemente alla signorina Lacrivi, chiuse la porta e la seguì di sopra, dove la signora Nickleby lo ricevé con molte espressioni di riguardo. Interrompendole con qualche durezza, Rodolfo agitò la mano con impazienza e cominciò a spiegare lo scopo della sua visita.
«Ho trovato un posto a vostra figlia, signora», disse Rodolfo.
«Bene», rispose la signora Nickleby. «Ora vi posso dire che questo è appunto ciò che m'aspettavo da voi. Sta certa», disse a Caterina, proprio ieri mattina a colazione, «che dopo che tuo zio ha pensato con tutta rapidità a Nicola, non ci abbandonerà finché non avrà fatto almeno la stessa cosa per te. Queste furono le mie precise parole, se ben ricordo. Caterina cara, perché non ringrazi tuo zio?»
«Per piacere, lasciatemi parlare, signora», disse Rodolfo
interrompendo il discorso della cognata in piena corrente.
«Caterina, amor mio, lascia parlare tuo zio», disse la signora Nickleby. «Io sto qui in grand'ansia per sentirlo, mamma», soggiunse Caterina.
«Bene, cara, se hai l'ansia di sentirlo, faresti bene a permettere a tuo zio di dire ciò che ha a dire senza interromperlo»,
osservò la signora Nickleby con molti piccoli cenni del capo e aggrottamenti di ciglia.
«Il tempo di tuo zio è preziosissimo, cara, e per quanto tu possa desiderare, e naturalmente devi desiderare, come io son certa debbano fare tutti gli affezionati parenti che han visto così poco tuo zio, di prolungare il piacere di averlo fra noi, dobbiamo cercare di non essere egoisti, ma di prendere in considerazione la grande importanza dei suoi affari».
«Vi sono molto obbligato, signora», disse Rodolfo con una smorfia appena percettibile. «La mancanza dell'abitudine degli affari par che induca questa famiglia a un gran spreco di chiacchiere, prima che si possa trattar di qualche cosa, se mai ci si arriva».
«Temo che sia proprio così», rispose la signora Nickleby con un sospiro. «Il vostro povero fratello...»
«Il mio povero fratello, signora», interruppe seccamente Rodolfo, «non aveva alcuna idea degli affari. Ignorava, credo proprio, lo stesso significato della parola».
«Temo di sì», disse la signora Nickleby col fazzoletto agli occhi. «Se non fossi stata io, non so come sarebbe andata a finire».
«Che strane creature che siamo!» La piccola esca, così abilmente gettata da Rodolfo nel loro primo colloquio, penzolava ancora dall'amo. A ogni minima privazione o incomodo che si presentasse alla signora Nickleby nel corso delle 24 ore, rammentandole le dure mutate circostanze, delle malinconiche visioni della sua dote di 1000 sterline le si levavano nello spirito, finché non si persuadeva che di tutti i creditori del marito era lei la più sacrificata e la più degna di compianto. Eppure essa gli aveva per molti anni voluto un gran bene e non aveva in sé una dose d'egoismo maggiore di quella che tocca a ogni mortale. Ma è così fatta la irritabilità della povertà improvvisa. Un modesto reddito avrebbe subito ridato alla donna la serenità d'una volta.
«Lagnarsi è inutile, signora», disse Rodolfo. «Di tutte le cose infruttuose, la più infruttuosa è quella di versare una lagrima su un giorno già trascorso».
«È così», singhiozzò la signora Nickleby. «È così.
Siccome voi sentite con tanta forza, e nella borsa, e nella persona, le conseguenze della spensieratezza di vostro marito, signora», disse Rodolfo, «son certo che inculcherete nei vostri figli la necessità di attaccarsi subito al lavoro».
«Naturale che lo debba fare», soggiunse la signora Nickleby. «Sapete, caro cognato, la triste esperienza... Caterina, mia cara, scrivilo a Nicola nella prossima lettera o rammentami di dirglielo quando gli scriverò».
Rodolfo si fermò per alcuni istanti e, comprendendo d'essersi assicurato in certo modo della madre, nel caso che la figliuola facesse obiezione alla proposta che aveva in mente, continuò a dire:
«Il posto che io mi sono interessato di cercare, signora, è presso una sarta modista, insomma».
«Una sarta modista?» esclamò la signora Nickleby.
«Una sarta modista, signora», rispose Rodolfo. «Le sarte di Londra, come non ho bisogno di ricordarvi, signora, si intendono tanto di ciò che si riferisce alla pratica del mondo, che si arricchiscono,
tengono carrozza e diventano persone di grande importanza. Ora, le prime idee suscitate dalle parole sarta e modista si riferivano a certi panieri di vimini foderati di tela cerata nera che ella ricordava di aver visto portare qua e là nelle vie. Ma come Rodolfo continuava a parlare, essi svanirono per essere sostituiti da visioni di magnifiche case nei quartieri eleganti, di splendide carrozze private e di gran libri mastri. Tutte immagini che si susseguirono con tanta rapidità che l'uomo non aveva ancora finito di parlare, che lei faceva già col capo di sì dicendo «verissimo», tutta lieta e soddisfatta. «Ciò che tuo zio dice è verissimo, Caterina cara», disse la signora Nickleby. «Mi ricorda quando tuo padre e io venimmo a Londra, dopo che ci fummo sposati, che una signorina mi portò a casa un cappello di paglia con una guarnizione bianca e verde e una fodera persiana verde, e venne in una carrozza di sua proprietà, che giunse alla porta a pieno galoppo. Veramente non son certa se la carrozza fosse sua o d'Annolo, ma ricordo benissimo che il cavallo cadde morto stecchito al ritorno e che tuo padre disse che era da una quindicina di giorni che non gli davano la biada». Questo aneddoto, che rappresentava con tanta evidenza l'opulenza della modista, non fu accolto con molti segni di soddisfazione, poiché Caterina chinò la testa nell'atto di sentirlo raccontare e Rodolfo diede dei chiari indizi d'estrema impazienza. «Il nome della donna», disse Rodolfo interrompendo in fretta, «è Mantalini, Madama Mantalini. Io la conosco, abita nei pressi di Cavendish Square. Se vostra figlia è disposta ad accettare il posto, posso accompagnarla subito». «Non hai nulla da dire a tuo zio, amor mio?» chiese la signora Nickleby. «Molto», rispose Caterina, «ma non ora, gli parlerò quando saremo soli. Si risparmierà tempo se lo ringrazio e gli dico ciò che desidero dirgli quando saremo per via». Con queste parole Caterina si allontanò per nascondere le lacrime di commozione che le solcavano il viso e per prepararsi alla passeggiata, mentre la signora Nickleby divertiva il cognato col fargli, piangendo, il rendiconto particolareggiato delle dimensioni d'un pianoforte di legno di rosa da lei posseduto nei giorni felici, insieme con una minuta descrizione di 8 sedie da salotto con le gambe ricurve e le imbottiture di stoffa verde appaiate alle cortine, sedie che le erano costate 2 sterline e 15 scellini l'una ed erano state vendute all'asta per pochi soldi. Queste reminiscenze furono finalmente interrotte dal ritorno di Caterina in veste da passeggio, sicché Rodolfo, che se n'era stato fremente d'impazienza per tutto quel tempo, non mise tempo in mezzo e senza alcuna cerimonia s'avviò per le scale. «Ora», egli disse prendendole il braccio, «cammina più presto che puoi e mettiti al passo che tu dovrai prendere andando al lavoro ogni mattino». Dicendo così s'allontanò con la fanciulla a rapide sgambate verso Cavendish Square. «Io vi sono molto obbligata, zio», disse la giovine dopo che ebbero camminato in silenzio per qualche tempo. «Tanto obbligata». «Son lieto di apprenderlo», disse Rodolfo. «Spero che farai il tuo dovere». «Cercherò di non dispiacervi, zio», rispose Caterina. «Veramente io...» «Non cominciare a piangere», brontolò Rodolfo. «Io odio le lacrime».
«Lo so che sono sciocca, zio»,
cominciò la povera Caterina. «Sì», rispose Rodolfo interrompendola. «È un segno d'affettazione, inoltre. Non mi ti far più vedere a piangere». Forse non era questo il mezzo migliore per asciugare le lacrime di una fanciulla tenera e sensibile, sul punto di fare il suo primo ingresso in una scena assolutamente nuova della vita, fra estranei, indifferenti e freddi. Ma ebbe il suo effetto, ciò nonostante. Caterina si fece tutta rossa, respirò rapidamente per alcuni istanti e quindi camminò con passo più saldo e risoluto. Era uno strano contrasto vedere come la timida fanciulla campagnuola si ritraesse nella folla che si affrettava su e giù nelle vie, cedendo alla pressione della calca e stringendosi vivamente a Rodolfo come se temesse di perderlo, e come l'uomo d'affari dalle fattezze austere e dure continuasse ad andare ostinato, scansando col gomito i passanti e di tanto in tanto scambiando un burbero saluto con qualche conoscente, il quale si voltava per guardare la bella signorina con sguardi di evidente sorpresa, meravigliato d'una unione così male assortita. Ma sarebbe stato un contrasto ancora più strano leggere in quei due cuori che battevano l'uno accanto all'altro, contemplare la suave innocenza dell'uno e la trista furfanteria dell'altro, scorgere i dolci pensieri dell'affettuosa fanciulla e stupirsi che fra tutte le vili trame e i calcoli del vecchio non vi fosse una parola o un segno da cui trapelasse il pensiero della morte o della tomba.
ma purtroppo era così. E più strano ancora, benché questa sia una cosa di tutti i giorni, il fervido giovane cuore palpitava con mille ansie e timori, mentre quello del vecchio uomo di affari se ne stava arrugginendo nella sua cella, battendo solo come un ingegnoso meccanismo senza un impulso di speranza, di amore, di sollecitudine per nessun essere vivo. «Zio», disse Caterina quando credette d'essere vicina alla meta, «debbo farvi una domanda. Continuerò ad abitare a casa?»
«A casa», rispose Rodolfo.
«Dove?» «Intendo dire con mia madre», disse con forza Caterina.
«Tu starai qui in ogni caso», soggiunse Rodolfo, «poiché qui tu farai i tuoi pasti e qui starai da mane a sera e qualche volta anche fino alla mattina».
«Ma di sera intendo», disse Caterina. «Io non posso lasciarla, zio. Debbo aver qualche posto che io possa chiamare casa. Dovunque sia, sapete, non importa che sia molto umile».
«Non importa», disse Rodolfo camminando più veloce nell'impazienza suscitata da quell'osservazione. «Deve essere, comprendi? Non importa che sia umile. Sei matta?»
«La parola m'è scappata dalle labbra, ma non ne aveva l'intenzione», disse vivamente Caterina.
«Spero di no», disse Rodolfo.
«Ma alla mia domanda, zio, non m'avete ancora risposto?»
«Bene, ho già pensato a qualche cosa di simile», disse Rodolfo, «e benché io non sia molto contento della cosa, bada, ho già provveduto. Ho parlato di te come una lavorante esterna, così tu potrai andare a questa tua casa, che non importa sia molto umile, ogni sera».
V'era qualche consolazione in questo. Caterina si diffuse in molti ringraziamenti per la gentilezza dello zio e Rodolfo se li pigliò come se li meritasse tutti. E poi arrivarono, senza dir più altro, alla porta della sarta modista che sfoggiava una larghissima insegna col nome e l'occupazione di Madama Mantalini e dove si arrivava dopo una magnifica scalinata. V'era una bottega nell'edificio, ma era appigionata a un importatore di essenza di rose. Le sale d'esposizione di Madama Mantalini erano al primo piano, un fatto che era annunziato al colto pubblico e all'inclita dalla mostra occasionale, accanto alle finestre dagli elegantissimi cortinaggi, di due o tre eleganti cappellini all'ultima moda e di alcuni costosi indumenti di irreprensibile taglio. Un valletto in livrea aprì la porta e, in risposta alla domanda di Rodolfo se ci fosse Madama Mantalini, li introdusse in una bella sala e su per una spaziosa scalinata nella sala dell'esposizione, che comprendeva due grandi salotti e sfoggiava un'immensa varietà di magnifici abiti e stoffe, alcuni disposti su stalli, altri sparsi sui canapè e altri ancora distesi sui tappeti, sospesi a specchiare in bilico o frammischiati con i sontuosi mobili di varia specie profusi all'intorno. Essi attesero lì più a lungo di quanto fosse gradito al signor Rodolfo Nickleby, che contemplava quegli splendidi fronzoli in giro con molto scarso interesse, e infine stava per tirare il campanello quando un signore fece all'improvviso capolino nella sala e, vedendo che c'era qualcuno, a un tratto ritrasse la testa.
«Ehi, oi là!» esclamò Rodolfo. «Chi è?»
Al suono della voce di Rodolfo la testa riapparve e la bocca, spiegando una lunga schiera di denti candidissimi, pronunciò con un dolce filo di voce le parole:
«Perbacone! Come? Nickleby! Oh, perbacone!»
Dopo aver cacciato queste esclamazioni, il signore si fece innanzi a stringere la mano di Rodolfo con grande calore. Egli era vestito d'una splendida veste da camera con una sottoveste e dei calzoni turchi della stessa stoffa, una cravatta di seta rosa, delle pantofole d'un verde lucente ed una massiccia catena d'oro che gli girava intorno al petto. Inoltre aveva le fedine e i mustacchi, accuratamente tinti e graziosamente arricciati.
«Perbacone! Certo non desiderate me voi, perbacone!»
disse quel signore picchiando Rodolfo sulla spalla.
«Non ancora!»
disse Rodolfo con sarcasmo.
«Ah, perbacone!»
esclamò l'altro e, muovendosi in giro per ridere con maggiore eleganza, incontrò Caterina Nickleby, rimasta lì in piedi.
«Mia nipote!» disse Rodolfo.
«Rammento!» disse l'altro picchiandosi il naso con la giuntura dell'indice come per punirsi dell'oblio.
«Perbacone, rammento perché siete venuto. Da questa parte, Nickleby. Caro mio, volete seguirmi?» «Ah, ah, ah, mi hanno seguito sempre, Nickleby. Sono stato sempre seguito, perbacone, sempre!»
Sciogliendo a questo modo la piacevolezza della sua immaginazione, il signore precedette i visitatori fino a un salotto del secondo piano, arredato appena meno elegantemente della sala da basso,
e la presenza d'una caffettiera d'argento, d'un guscio d'uovo e di qualche piatto sporco sembrò indicare che egli poco prima aveva fatto colazione. «Sedetevi, miei cari!» disse, prima fissando acutamente gli occhi sulla signorina Nickleby e poi sorridendo, incantato di quella contemplazione. «Questa maledetta stanza quassù mi toglie il respiro. Questi salotti infernali a questa altezza. Temo di dover traslocare, Nickleby!»
«Io lo farei senz'altro», rispose Rodolfo con una triste occhiata in giro.
«Che maledetto originale che siete, Nickleby!» disse l'altro. «Il più triste, il più astuto, il più bizzarro vecchio coniatore d'oro e d'argento che sia mai esistito, per baccone!»
Fatti questi complimenti a Rodolfo, il signore sonò il campanello, fissando la signorina Nickleby, finché non si presentò il valletto e non gli ingiunse d'andare a chiamare subito la padrona. Dopodiché si mise a fissare di nuovo la fanciulla e non si interruppe che quando apparve Madama Mantalini. La sarta era persona affabile, elegantemente vestita e piuttosto simpatica, ma molto più attempata del signore in calzoni turchi, da lei sposato 6 mesi prima. Egli si chiamava originalmente Mantle, ma questo nome era stato mutato con un facile passaggio in Mantalini, giacché la donna aveva giustamente considerato che un nome inglese sarebbe stato di grave danno alla ditta. Il signor Mantalini s'era ammogliato non possedendo che le fedine, proprietà sulla quale aveva prima vissuto nobilmente per alcuni anni e che aveva recentemente migliorato, dopo una paziente coltivazione, con l'aggiunta dei mustacchi, i quali promettevano d'assicurargli una bella indipendenza, giacché la propria parte, nelle fatiche del laboratorio, era intanto limitata allo sperpero del denaro e di tanto in tanto, allorché ce n'era poco, a persuadere il signor Rodolfo Nickleby di procurargli lo sconto, con interesse, delle cambiali della clientela.
«Vita mia!» disse il signor Mantalini. «Quanto diavolo di tempo ti sei fatta aspettare!»
«Non sapevo, amor mio, che fosse qui il signor Nickleby», disse Madama Mantalini.
«Allora, anima mia», protestò il signor Mantalini, «che infernale birbante di tre cotte deve essere il valletto!»
«Mio caro», disse Madama, «la colpa è interamente tua».
«Colpa mia, gioia del cuor mio?»
«Certo», rispose la donna, «che ti puoi aspettare se non lo correggi?»
«Correggerlo, delizia dell'anima mia!»
«Sì, son certa che ha bisogno d'essere ripreso e abbastanza severamente», disse Madama facendo il broncio.
«Allora non ti crucciare», disse il signor Mantalini. «Sarà staffilato da farlo strillare come un dannato».
Con questa promessa il signor Mantalini baciò Madama Mantalini e quindi Madama Mantalini tirò scherzosamente l'orecchio del signor Mantalini per poi trattar dell'affare.
«Ora, signora», disse Rodolfo, che aveva assistito a questa scena con un disprezzo che pochi sarebbero riusciti a esprimere con gli sguardi, «questa è mia nipote».
«Benissimo, Nickleby»,
rispose Madama Mantalini squadrando Caterina dalla testa ai piedi e dai piedi alla testa.
«Sapete parlare francese, ragazza?»
«Sì, signora», rispose Caterina non osando di levar gli sguardi, poiché sentiva che le erano fissati addosso gli occhi di quell'odioso uomo in veste da camera.
«Come un diavolaccio di francese?» chiese il marito.
La signorina Nickleby non rispose alla domanda, ma volse le spalle all'interlocutore come per prepararsi a sentire ciò che la moglie poteva domandarle.
«Noi abbiamo 20 ragazze continuamente occupate nel laboratorio», disse Madama.
«Davvero, signora?» rispose timidamente Caterina.
«Sì, alcune sono anche molto belle», disse il padrone.
«Mantalini!»
esclamò la moglie con voce terribile.
«Idolo dei miei sentimenti», disse Mantalini.
«Vuoi straziarmi il cuore?»
«Neppure per 20.000 emisferi popolati di piccole ballerine», rispose Mantalini con poetica espressione.
«Lo farai se continui a parlare a codesto modo», disse la moglie. «Che può pensare il signor Nickleby sentendoti?»
«Ah, nulla, signora, nulla», rispose Rodolfo. «Io conosco il suo amabilissimo carattere e il vostro. Semplici osservazioni che danno sapore alle vostre relazioni quotidiane. Litigi d'innamorati che aggiungono dolcezza a quelle gioie domestiche che promettono di durare così a lungo. Ecco tutto, ecco tutto».
Se si potesse supporre una porta di ferro capace di litigare coi cardini e di proporsi fermamente ed aprirsi con lenta ostinazione, stritolandoli da ridurli in polvere, essa emetterebbe, così facendo, un suono più gradito di queste parole nella dura e rude voce con cui furono pronunciate da Rodolfo.
Anche il signor Mantalini sentì la loro influenza e, volgendosi spaventato, esclamò: «Che maledetto crocidio!» «Non badate, se non vi dispiace, a ciò che dice mio marito», osservò la moglie volgendosi alla signorina Nickleby. «Non ci bado, signora», rispose Caterina con calmo disprezzo. «Il signor Mantalini non sa nulla affatto di nessuna ragazza», continuò madama guardando il marito e parlando a Caterina. «Se ne ha veduta qualcuna, l'ha dovuta vedere per strada nell'atto di venire o d'andarsene dal lavoro, e non qui. Egli non è neppure entrato mai nella sala del laboratorio. Io non lo permetto. In quali ore avete l'abitudine di lavorare?»
«Non sono stata abituata a lavorare affatto, signora», rispose Caterina con voce bassa.
«E per questa ragione lavorerà tanto meglio ora», disse Rodolfo intromettendo una parola per tema che quella confessione potesse nuocere ai negoziati.
«Lo spero», rispose madama Mantalini. «Le nostre ore vanno dalle 9 alle 9, con delle ore in più quando c'è molto da fare e per le quali pago lo straordinario».
Caterina chinò il capo per dire che aveva udito le condizioni e che non aveva nulla da obiettare.
«I vostri pasti», continuò madama Mantalini, «cioè il desinare e il tè, li farete qui. Credo che il vostro salario potrà essere calcolato da 5 a 7 scellini la settimana, ma non posso dirvi nulla esattamente in questo momento. Bisogna che io vegga che cosa sapete fare».
Caterina chinò di nuovo il capo. «Se siete disposta a venire», disse la signora Mantalini, «fareste bene a cominciare il lunedì mattina alle 9 in punto. Io dirò alla signorina Nag, la direttrice del laboratorio, di mettervi per cominciare a qualche lavoro facile. C'è altro, signor Nickleby?»
«Nient'altro, signora», rispose Rodolfo levandosi.
«Allora credo che sia tutto», rispose la donna. Arrivata a questa conclusione naturale, guardò la porta come se desiderasse d'andarsene, ma esitando ciò nonostante come poco disposta a lasciare al solo signor Mantalini l'onore di accompagnare i visitatori giù per le scale. Rodolfo la sollevò da quella incertezza col congedarsi senza indugio, mentre madama Mantalini gli domandava graziosamente perché non andasse mai a trovarli, e il signor Mantalini malediceva le scale con gran loquacità, seguendoli da basso, con la speranza di indurre Caterina a voltarsi, speranza però destinata a rimanere delusa. «Ecco», disse Rodolfo quando furono in strada, «s'è pensato a te». Caterina s'accingeva a ringraziarlo quando egli la interruppe. «Io avevo qualche idea», disse, «di pensare a tua madre mandandola in un bel luogo in campagna». Egli aveva qualche raccomandazione per una fondazione pia sui confini della Cornovaglia, che lo aveva servito più di una volta. «Ma siccome volete stare insieme, per lei debbo fare qualche altra cosa. Essa ha qualche po' di denaro?»
«Un po'», rispose Caterina.
«Un po' basterà molto, usato con discernimento», disse Rodolfo. «Deve vedere quanto può farli durare, vivendo senza pagare la pigione. Lasciate il vostro alloggio sabato?»
«Così avete detto voi, zio».
«Sì, c'è una casa vuota che m'appartiene dove io posso tenervi finché non s'appigiona, e allora, se non accade nulla in contrario, ne avrò un'altra. Voi abiterete lì».
«È lontano di qui, zio?»
«Piuttosto», disse Rodolfo, «in un'altra contrada della città, all'estremità orientale, ma vi manderò il mio impiegato alle 5 di sabato per condurvi colà. Addio. Sapete la via? Sempre dritto».
Stringendo freddamente la mano alla nipote, Rodolfo la lasciò in fondo a Regent Street e infilò un vicolo intento ai suoi progetti finanziari. E Caterina si diresse malinconicamente verso l'alloggio dello Strand.